Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Benvenuti alle interviste bucoliche di Radio Zappa. Io sono Sebastiana Savoca e oggi sono in compagnia di Paolo Lanaro.
Buongiorno, buongiorno.
Paolo Lanaro vive a Vicenza, dove ha insegnato per molti anni. La sua prima raccolta di poesie, L'anno del secco, edito con Savelli, risale al 1981 e altri volumi sono seguiti fino a Rubrica degli inverni, pubblicato da Marcos e Marcos nel 2016. Con questo libro Paolo Lanaro è stato finalista al premio Viareggio, come era già accaduto nel 2011, con Poesia dalla Scala C, edito per l'Obliquo. Venerdì 6 settembre 2019 Paolo Lanaro è stato ospite alla rassegna di poesia contemporanea Poeti al Porto, rassegna inaugurata il 12 luglio e che è giunta oggi al suo quinto incontro. Gli appuntamenti si tengono a Vicenza, nel centro culturale di Porto Burci, ed è proprio qui che adesso mi trovo con Paolo Lanaro. E a Paolo Lanaro vorrei chiedere di riprendere in parte il discorso affrontato venerdì sulla critica odierna. E lei diceva che oggi è necessario una maggiore attenzione, soprattutto è necessario filtrare ciò che viene pubblicato. Chiamava forse a un ruolo più consapevole della critica. Vuole riprendere in parte questo discorso?
Beh, dunque, io avevo fatto una premessa quando sono venuto qui a Porto Burci, e anche un pochino polemica, devo dire, sulla questione della critica e dei poeti anche, no? E, dicendo, sostenendo quello che, come dire, potrei sostenere anche adesso, che non c'è una critica che corrisponda in qualche maniera alla poesia che si fa e che si pubblica. Uno potrebbe dire che c'è anche una poesia che non corrisponde sufficientemente, che non è all'altezza della critica, per carità. E anche questo, come dire, magari è un po' vero. Però che non esista, salvo appunto alcune eccezioni, non esiste una critica capace di orientare i lettori verso letture interessanti, chiamiamole così, verso letture interessanti, è secondo me un dato di fatto. Cioè, se noi non aiutiamo i lettori a orientarsi, no, in questo oceano sterminato di pubblicazioni, di versi, di romanzi, di saggi, eccetera, eccetera, finisce che, come dire, si confonde il grano con l'olio, insomma, no, la lana con la seta. Mentre secondo me la funzione della critica è sempre stata quella, come dire, non è una funzione pedagogica, anche se si potrebbe, come dire, chiamarla così, ma è sempre stata quella appunto di guidare il lettore, come dire, verso, no, il romanzo, verso la poesia, verso il saggio, dandogli, come dire, delle coordinate in qualche maniera, aiutandolo in qualche modo a capire, ad affrontare testi che magari non sono, come dire, immediatamente trasparenti, immediatamente comprensibili, che hanno bisogno, come dire, di alcune mediazioni, che sono appunto quelle che la critica dovrebbe offrire.
Grazie. A questo proposito mi sposterei appena marginalmente rispetto a questo discorso e vorrei farle un'altra domanda importante. In un'intervista che le è stata fatta, presa da internet, quindi mi corregga se sbaglio, lei ha detto: chi mi ha dato il coraggio e qualche motivo fondato per scrivere poesie è stato Roberto Roversi, che conobbi nel lontano 1977. In che modo Roberto Roversi le ha dato, come dice lei, motivo fondato per scrivere poesie?
Ma dunque, sì, è una cosa che voglio dire, non sanno in molti, vabbè, insomma, uno è mica tenuto a sapere queste cose qua. E, io ho cominciato a scrivere poesie a 16 anni, come capita a tutti, poi, secondo la nota battuta, ci sono due categorie, no? I cretini e i poeti, ecco, uno spera di essere in quella giusta categoria, no? E poi ho tralasciato per vari anni, preso da altre cose, dagli studi, dalla militanza politica, da tante altre cose. Poi ho ricominciato e ho mandato un poemetto, era il 77, quando, come dire, ci furono i famosi fatti di Bologna, no? Ed era nata una rivista che si chiamava Il Cerchio di Gesso, diretta da Gianni Scalia, da Roberto Roversi, da Pietro Bonfiglioli e altri bolognesi, insomma, ecco. Mandai un poemetto e il poemetto fu pubblicato dal Cerchio di Gesso, apparve nel Cerchio di Gesso nel 77, nel 78, adesso non ricordo bene. Entrai allora in rapporto con Roversi, andai a trovarlo. Lui aveva una libreria antiquaria a Bologna, no? E ha sempre fatto il libraio di antiquariato, Roberto Roversi, e oltre peraltro a essere attivissimo, come si sa, la rivista Officina, Rendiconti, eccetera, eccetera, e poi sono Pasolini, Fortini, Volponi, tutta questa gente qua. E lui, che era come una specie di buon padre, Roberto Roversi, no, c'era anche una differenza di età notevole, era del 23, voglio dire, e mi dice: ma insomma, continua, scrivi, si vedrà, eccetera, eccetera. Cosa succede? Succede che nel 1980, quindi dopo tre anni, dopo che insomma i rapporti con lui si erano in qualche maniera erano divenuti dei rapporti di amicizia, nasce questa collana Poesia e Realtà da Savelli, diretta da Roberto Roversi e da Giancarlo Maiorino, tuttora vivo, fra l'altro, no, ultra novantenne, poeta milanese. E allora cosa succedeva? Succedeva questo, che uscivano due libri alla volta nella collana Poesia e Realtà, uno proposto da Maiorino e uno proposto da Roberto Roversi. E Roversi allora mi scrisse, mi telefonò, allora c'erano le mail ovviamente, dicendo: ma senti, dice, se hai del materiale sufficiente, io, come dire, proporrei la pubblicazione a Savelli. E così nacque il mio primo libro, L'anno del seco, con delle tirature che allora erano pazzesche, secondo me, che contribuirono al tracollo di Savelli, no? Credo che venissero fatte migliaia di copie, ma chi è che le comprava, insomma, no? Anche se magari c'era un pubblico, come dire, nuovo per la poesia, che, come dire, no, era un po' affamato allora di poesia. E così esordì nel 1981, con me esordì Gianni D'Elia, che è un poeta di Pesaro, che poi insomma ha la sua notorietà, e poi Angelo Lumeli, che poi scrisse poco, non scrisse più quasi niente, e altri, insomma, no? Poi Di Ruscio, che era che è morto da un paio d'anni, che era un famoso poeta operaio che viveva, non mi ricordo più se in Svezia o in Norvegia, insomma, ecco. Così è nato il rapporto con Roberto Roversi. Dico che è stato lui un po', come dire, no, a spingermi. Io credevo e non credevo alle cose che facevo, naturalmente. E di fronte alla prospettiva di una pubblicazione, come dire, no, mi sentii, come dire, così incentivato a continuare, eccetera. E poi ho continuato. Non so se questo sia stato un bene o un male.
Sicuramente un bene. Non tutti comunque scrivono poesia, e non sempre chi scrive poesia va oltre l'urgenza di dover scrivere. Vorrei chiederle come convivono in lei l'atto creativo, che può avere le origini più disparate, e l'intervento razionale. Esistono degli standard stilistici che plasmano sin da subito i suoi pensieri, o la scelta formale è successiva all'origine delle parole?
Beh, è una domanda difficile questa, no? Allora, è chiaro che non è poesia quella che è espressione diretta e non mediata di stati d'animo, no? Cioè, gente che sia poesia non è così in realtà, no? E, possono essere, come dire, cose commosse, cose sentimentali, tragiche, però sono un'altra cosa, insomma. Quando c'è poesia, quando pensiamo che ci sia poesia, beh, insomma, c'è, come dire, c'è stato sicuramente uno sforzo, no? C'è una disciplina che riguarda il modo in cui, come dire, no, le parole poi, come dire, calano sulla pagina. Non è che uno, come dire, no, quando scrive poesie abbia in testa, come dire, quelle che sono le procedure stilistiche, no? Che poi lo guidano nello scrivere poesie. Come sono gli automatismi, naturalmente, che nascono come? Ma insomma, nascono, come dire, no, da tante prove, no, da tanti tentativi e da tante letture. Da tante letture. Io qualche volta ho visto, mi è stato sottoposto da persone qualche testo, qualche piccola raccolta, eccetera, per avere un giudizio, per avere un parere. E ogni volta mi accorgevo che questi ragazzi o ragazze che fossero non avevano quasi niente alle spalle, no? Allora dico, non si può, non credo che si possa scrivere poesia, salvo che abbia un genio fuori del comune, senza avere niente alle spalle. Non avere, come dire, quel background, insomma, no? quella memoria, no? Anche letteraria, che è indispensabile, insomma. Poi, come dire, ognuno si costruisce a modo suo, no? Cioè, ognuno, come dire, no? Fa le letture che crede, insomma, no? Che ritiene più giuste, più interessanti per lui. Però ci devono essere, e ci devono essere tentativi, ce ne sono tanti. Per, come dire, 50 poesie che appaiono su un libro, ce ne sono 200 che sono finite nella spazzatura, no? Una volta mi ricordo che ne ho parlato con Andrea Zanzotto, ma dice, ho fatto andare il caminetto a tutto spiano, no? Bruciando fogli di carta. Dico, ed era Andrea Zanzotto, mica era uno, insomma, no? Un dilettante, no? Quindi per dire, sì. E poi, voglio dire, si arriva a un punto in cui, come dire, no, la poesia esce, come dire, no, il che non significa che non siano a volte necessari aggiustamenti, correzioni, eccetera, eccetera. Insomma, a volte succede, a volte no, è più facile che succeda che no. Però, ripeto, come dire, c'è tutto un lavoro, come dire, preliminare, che è fatto di tentativi di scrittura e che è fatto di letture.
E a proposito di letture, io ho qui con me Rubrica degli Inverni, e c'è all'interno di questa raccolta una poesia alla quale è particolarmente legato, che vuole leggerci magari commentandone brevemente il contenuto.
Posso leggere, è una poesia un po' curiosa, si intitola Ciao Mamma. Ciao mamma. Ciao mamma, metto per iscritto le parole che ti ho detto quella sera quando ero infermiera, asciugandoti un tuffolo bianco sulla bocca, mi ha sussurrato, guardi che non c'è più. Non sono stato capace di dirti altro, come i ciclisti dopo la vittoria di tappa, o come un marmocchio la sua prima foto da scolaro mentre cerca i suoi nella folla che si accalca dietro una polaroid. Ecco, il lampo del magnesio e poi un buio fitto. Chissà dov'eri finché ti salutavo. Eri in quel buio, naturalmente, con le tue scorte di cipria e il tuo finissimo scialle rosa sulle spalle, con i tuoi occhi grigi che, ho capito finalmente, mi restavano in eredità. Sono contento di avere i tuoi occhi. Mi sa che perforavano un sacco di cose, forse anche i muri di oblio che gli anni ti avevano piazzato accanto a tua insaputa. Ciao mamma, ho balbettato guardandomi intorno, preoccupato che le tue compagne di camera mi prendessero per scemo, e mi sentivo per davvero scemo, un po' stranito, come se la tua morte fosse colpa mia e, mentre le orecchie mi fischiavano, come se un rimbombo oscuro si stesse frantumando in mille suoni orribili. Intanto si era alzato il vento, dal finestrone vicino al tuo letto vedevo le cime dei castagni piegarsi, e lì che ho pensato che il vento è la cosa più simile alla felicità. Nessuno sa dove nasca e neanche quando finisce. Come quel brusco vento garbino di 60 anni fa, quando, seduto sul sellino della tua bici con una girandola in pugno, salutavo un mondo di vetro che correva via. E tu che sussurravi, sembra una poesia, devo averti presa sul serio. Per questo quella sera non ho spiccicato altro, perché la poesia è un modo di vedere prima che di parlare, e basta molto poco per riempire il silenzio fino all'orlo. Mentre dottori e suore e infermiere andavano e venivano, io e te ci siamo messi a guardare quella girandola rossa fiammante che loro non potevano neanche immaginare e che girava all'impazzata come un tempo. Ripensandoci, credo che ciao fosse proprio la parola giusta.
Grazie infinite. Questa era Ciao Mamma, da rubrica degli Inverni, Marcos e Marcos 2016. Grazie a Paolo Lanaro per il tempo che ci ha dedicato e per la poesia che ci ha letto.
Grazie, arrivederci.
Grazie dell'ascolto. Un saluto da Radio Zappa.